La rivista.
Allora, siamo al numero di luglio della rivista musicale Rumore, un numero che trovate ancora nelle edicole, che potete raggiungere con una copertina iconica, immediatamente riconoscibile. C'è il sigillo del Bauhaus statale, 1922. L'autore era Oskar Schlemmer e Rumore dedica il numero, va detto preziosissimo, ai Bauhaus, una delle band più importanti e rappresentative del movimento gothic, ma credo sarebbe insomma riduttivo confinarli solo in quell'ambito. Con loro infatti il rock si trasforma in qualcos'altro, qualcuno ha detto in un cabaret dell'orrore, ma a proposito di trasformazioni dell'orrore forse vale la pena fare un salto indietro al 1971, mi pare, quando il rock conosce i Black Sabbath di Ozzy Osbourne. Intanto voglio salutare Rossano Lomele, che dirige Rumore. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito come sempre.
Sono molto felice di avere Rossano Lomele al microfono, perché di Ozzy Osbourne parlano tutti. Io, se posso fare una piccola annotazione personale, parlano tutti in modo assai banale, anche perché è sempre difficile parlare nel mainstream del metal. E vengono fuori le solite cose: gli occhiali rotondi da sole, i capelli tinti di nero, mangiava il pipistrello, eccetera, eccetera. Però hanno messo in fila 3-4 album che hanno cambiato la storia della musica, mettendo insieme blues, rock duro, se vogliamo, ma anche psichedelia, innovazione, ricerca, testi con un loro corpo importante. Per cui non c'è di meglio che chiedere a Rossano Lomele o un ricordo o un breve profilo di Ozzy Osbourne.
Allora, la cosa che è interessante di Ozzy, intanto, secondo me, è raccontare che ha avuto come minimo due vite molto significative, ma probabilmente anche 3 o 4. Chiaramente, riascoltando oggi i primi formidabili album dei Black Sabbath a cui facevi riferimento, è bene ricordare che sono album in cui abbiamo un Ozzy Osbourne poco più che ventenne, ok? Ed erano già così maturi, cioè sentiti oggi non sono dischi che sono invecchiati, sono dischi comunque lugubri, pesanti, prodotti molto bene, chiaramente distanti, molto distanti dall'idea che abbiamo sviluppato soprattutto dagli anni 90 in poi del concetto di heavy metal, ma allo stesso tempo, se insomma, secondo la storiografia, senza il Zeppelin non ci sarebbe stato il cosiddetto hard blues, in realtà mi sento veramente di dire che senza quei dischi iniziali dei Black Sabbath non esisterebbe effettivamente l'heavy metal, e quindi nonostante oggi magari suonino diversi dalle cose metal contemporaneo di 10 anni fa, però l'introduzione del concetto di musica hard, molto granitica in quel modo, anche perché poi le Zeppelin sono stati anche tanto altro, è stata una cosa proprio legata ai Sabbath, a questo viola e nero costante all'interno della loro iconografia. In tutto ciò la cosa sorprendente è che poi Ozzy è durato molto, nel senso che ha poi fatto una carriera solista, per cui nella sua carriera solista in età adulta è sempre stato riconosciuto e rispettato durante tutta la sua carriera in maniera incredibile, e quando, forse la cosa buffa, è che nel momento in cui anche a livello anagrafico sarebbe stato da considerare come un cantante o leader di band che va verso il crepuscolo, ci fu questa botta di popolarità televisiva incredibile legata sia la sua famiglia ma soprattutto la sua potentissima moglie, potentissima, moltoissima, che è sua manager, una delle manager più importanti della storia della musica, è una che insomma comanda e ha molto potere per le mani, e probabilmente fu molto abile nel rilanciarlo e nell'umanizzarlo, diciamo, no? Rispetto alle anche un po' alle sciocchezze che si sentono in queste ore soprattutto. Per cui in realtà da quel momento in poi lui è diventato un po', se mi passate il termine, il papa della musica hard, e questa cosa, se pensiamo che è cominciata più di 50 anni fa con lui giovanissimo e lui non ancora così anziano, poi ma malatissimo, con questa cosa simbolica incredibile del live
a Birmingham,
di cos'è, 10 giorni fa, 2 settimane fa, con tutta la gente che ha raccolto, perché c'era chiunque su quel palco, chiunque, tanto per dire il rispetto di cui godeva, effettivamente ci dice di un tipo di figura veramente unica, c'è cioè un carisma, una forza, una capacità di creatività che poi l'ha tenuto lì in alto per tutta la sua carriera, devo dire anche sempre anche secondo me con l'atteggiamento giusto, cioè di chi comunque non si faceva le cose molto bene ma non si prendeva troppo sul serio.
Ozzy Osbourne nel ricordo di Rossano Lumele. Ma arriviamo dunque al rumore, no? Che come sempre in questo numero guarda al passato, ma cerca di immaginare anche il futuro, mettendo insieme pezzi di un passato importante e mettendo in prospettiva tutto e toccando anche quello che abbiamo tra le mani che può già rappresentare il futuro della musica. Da una parte Bauhaus, dall'altra parte ciò che accade in una città sempre innovativa per quello che riguarda la musica che è Chicago. Ma mi vorrei soffermare sulla scelta di dedicare copertina e molte pagine ai Bauhaus, colti, esigenti, diciamo così, spettacolari, cupi, innovativi, seminali. Come vi è venuto in mente di inventare un numero, lo dico da appassionato, così bello, ma dedicato a una band che metteva fuori il primo disco nel 1979?
Ma allora, un po' eravamo un pallino, era un pallino che avevamo da tanto tempo, una di quelle cose di cui si parlava da tanto tempo, per dire da anni. Poi c'è sempre il fatto che d'estate ricorre sempre all'inizio di agosto l'uscita di Bela Lugosi's Dead, forse il brano più famoso della band, quindi ogni volta è un'occasione buona. C'è anche il fatto che gran parte degli ex componenti sono comunque tuttora attivi per conto proprio, con delle cose spesso ben più che discrete, insomma, di qualità direi anche buona. Peter Murphy ha pubblicato un paio di mesi fa l'ennesimo disco solista molto bello. Lui, la sua carriera solista forse non è valutata abbastanza quanto meriterebbe, ma i suoi dischi sono dischi d'autore scuri, ma molto interessanti. E stessa cosa vale anche per gli altri due che abbiamo raggiunto, David Jay e Daniel Ash, entrambi stanno pubblicando dischi e cose varie in questi mesi, per cui c'è una fortissima vitalità postuma all'interno della band nei percorsi solisti, e c'è il fatto che ci siamo resi conto che non ci siamo mai più di tanto concentrati su quel nome, ma se parliamo del Pantheon della storiografia, ecco, magari della storiografia un po' minore, ecco, non i Queen e i Beatles, loro sono completamente indimenticati, sempre costantemente amati, seguiti. E allora abbiamo deciso di fare che cosa? Di prendere un po' come modello la famosa Bibbia del punk, un libro che si chiama Please Kill Me, che gli appassionati forse ricorderanno, conosceranno, e provare ad adattarlo, come ogni tanto ci piace fare, per la storia di un progetto, ovvero sia una storia orale collettiva, riprendendo le singole voci. E siamo stati molto fortunati perché devo dire che il lavoro è stato molto molto duro, molto lungo, perché non è facile incrociare le vite, le storie di queste persone. Tutto Peter Murphy è stato poco bene al principio di giugno, quindi è stato eroico anche nel risponderci, però poi è venuto questo ritratto collettivo, secondo me, davvero molto denso. Beh, è chiaro che non sono sicuramente la persona idonea a stabilire la qualità, però da direttore mi piace come è venuto, e se mi passi una battuta aggiungerei una piccola cosa che fa veramente ridere se pensiamo alle vicende della storiografia musicale pop e dove si sono evolute. Noi abbiamo finito un discorso prima su Ozzy, e per chi è un po' pratico e appassionato della grande provincia inglese, anche della musica che la grande provincia inglese fuori da Londra ha generato, noi stiamo facendo un discorso appena a 50 miglia di distanza su qualcosa, in entrambi i casi, di storico rispetto alle sorti della musica.
Un'ultima cosa, ma proprio in forma di battuta, nel leggere le interviste dei fondatori dei Bauhaus, coloro che insomma hanno condotto nella storia questa formazione, la cosa che sorprende molto è un po' la consapevolezza. In realtà, poi questo emerge anche dalle interviste che fate ai giovani musicisti di Chicago, poche pagine più avanti, ma insomma, la cosa che colpisce molto è la consapevolezza di ciò che volevano essere i Bauhaus e ciò che volevano apparire i Bauhaus.
Sì, verissimo, verissimo, tant'è che prima di essere consapevoli ne eravamo noi, ma un ritornello, un mantra che è tornato nella realizzazione di questo servizio è il fatto che pur nella difficoltà ci siamo resi conto che nessuno degli intervistati, nessuno della band volesse mollare la cosa, e che in serie diverse ci hanno sempre ripetuto Quella dei Bauhaus è una storia molto importante, una storia delicata, e quindi quella consapevolezza ce l'hanno ancora, che in linea teorica potrebbero essere non più così interessati a maneggiare, a raccontare quella storia, ma ci tengono a raccontarla loro stessi nei dettagli in prima persona, e quindi mi verrebbe da dire che quella progettualità artistico-musicale, perché artistica e non solo musicale, che c'era nei primi giorni della fine degli anni 70, quando tutto nacque e poi è andato avanti negli anni 80, come sensibilità è ancora molto viva oggi. Loro ce l'hanno molto chiaro il fatto di aver scritto qualche paginetta della storia della musica, e quindi continuano, quantomeno a livello di racconto, a volersene impossessare o esserne i protagonisti.
Allora, siccome tra l'altro, come dire, per quello che concerne le generazioni, molti tra coloro e le nostre ascoltatrici stamattina in nostra compagnia, in parte appartengono anche a quella generazione, andiamo al 1983. She's in Parties, il brano dei Bauhaus che ascoltiamo salutandoci con Rossano Lomelle, che ritroveremo spesso. Intanto in bocca al lupo, buon lavoro e a presto.
Vive il lupo, buona giornata, grazie come sempre.